Le interviste scomode.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Ben ritrovati e ben ritrovate ad Interviste Scomode. Beh, questa sera troverete me, Peppe Saverino, in voce ad intervistare la nostra ospite. Ci sarebbe dovuto essere Federico Giusti, ma ahimè un po' di problemini tecnici mi hanno catapultato, ecco, dinanzi al microfono per intervistare la nostra ospite di questa sera. Questa sera sarà con noi Daniela Danna, ricercatrice dell'Università del Salento e autrice del libro Covidismo, libro edito da Trans Europa. E abbiamo, ecco, voluto, siamo ritornati su questa devastazione planetaria e sulla necessità che appunto Daniela Danna ha dichiarato nel suo libro di resistere al transumanesimo. Ecco, concetti complessi che poi durante l'intervista Daniela ci spiegherà. E però, ecco, facciamo, ecco, un piccolo passo indietro e partiamo da quella appunto che è stata la gestione della pandemia, della sua, ecco, fallimentare gestione, che ha fatto sorgere, ecco, tutta una serie di questioni che ancora oggi ci troviamo ad affrontare. Bene, appunto di questo parleremo con Daniela Danna, che appunto nel suo libro permette, ecco, di fare un'analisi acuta e dobbiamo dire anche pionieristica degli eventi mondiali degli ultimi anni. Ecco, per cui, ecco, mi taccio, do la parola a Daniela e ti saluto e do il benvenuto a Interviste Scomode.
Grazie a voi di Radio Grad per questo invito. Allora, i temi di cui parlare sono veramente molti e io mi scuso in anticipo se probabilmente le cose che dirò sembreranno tagliate con l'accetta, non ho molto tempo per argomentare, però fondamentalmente quello che volevo dire è che la pandemia, che viene così chiamata da quando nel 2009 l'Organizzazione Mondiale per la Sanità ha tolto il requisito della letalità a una malattia nuova che si diffonde in molti paesi e territori, quindi con una definizione assolutamente generica, che nel 2009 era stata rivelata come truffa fondamentalmente, perché era il periodo appunto della suinia, che Margaret Chan, allora segretaria generale dell'OMS, aveva dichiarato essere una pandemia, e gli esperti in quel momento si sono ribellati a questa imposizione, hanno mostrato che il gioco era quello di dichiarare una malattia incurabile per poter vendere dei vaccini attraverso dei contratti dormienti, come si dice, e anche abbastanza capestro per gli stati, che in effetti appunto acquistarono i vaccini per la suinina. In Italia non vennero molto diffusi, in Germania li adoperarono di più, anche qui con effetti collaterali, ovviamente, con tutti i problemi derivati dal cercare i vaccini per l'influenza, e nel 2020 il copione è stato raffinato, il copione è stato provato a Event 201, che si è tenuto nell'ottobre 2019 presso l'Università John Hopkins, che è quella che aveva previsto milioni di morti, catastrofi, se non ci sarebbero stati lockdown, eccetera, eccetera, per il novello coronavirus, SARS-CoV-2, detto anche Covid-19. Una malattia quindi diversa, un coronavirus, anche questo di una appartenente a una specie di virus che sul quale è molto difficile trovare dei vaccini perché mutano in continuazione, come abbiamo visto anche con l'esperienza dei cosiddetti vaccini che sono stati messi in commercio. E quello che la carne al fuoco che è stata messa nella dichiarazione di pandemia nel febbraio, anzi nel marzo del 2020, è stato il blocco dell'economia mondiale che serviva per evitare una nuova catastrofe stile 2007-2008 con fallimenti di grandi finanziari, di banche. Siamo sempre in questo periodo di superfetazione della finanza, del settore finanziario, per vari motivi, e nel settembre del 2019 c'era stato un allarme con un rialzo improvviso dei tassi di interesse che la Fed aveva tamponato e l'operazione coronavirus è servita a tante cose. Una di queste cose è stata quella di bloccare una possibile crisi finanziaria che avrebbe trascinato, come nel 2007-2008, il mondo di nuovo in una crisi economica, provocandolo la medesima crisi economica, all'ombra della quale però, essendo stata gestita dagli stati, ma non dai singoli stati, una regia chiaramente sovranazionale che ha imposto le stesse misure a tutti i paesi del mondo, tranne i pochi come la Bielorussia, come qualche paese africano che si è trattato, come Haiti, il cui presidente è stato ucciso dopo aver appunto rifiutato i vaccini in particolare. Allora, il blocco dell'economia è servito ad arricchire i più ricchi, perché se vediamo la disuguaglianza mondiale aumentata, hanno chiuso moltissime piccole e medie imprese da noi come tutto il mondo, e i grandi GAFAM dell'informatica, delle prospettive transumaniste, dell'ibridazione uomo-macchina, dell'internet dal cielo, tutto quanto, hanno avuto dei profitti miliardari, perché tutta l'attività umana è stata spinta verso l'online, appunto, quindi impedendo la comunicazione normale di deviso tra esseri umani, impedendo di andare a lavorare, aggiungendoci anche dai profitti per le case farmaceutiche, dalla vendita di prodotti che definire vaccini è assolutamente esagerato e sbagliato. E volevo dire anche che proprio in questi giorni queste cose sono state confermate da un rapporto di un subcomitato del congresso statunitense presieduto da Brad Vandrup, uscito il 4 dicembre, che nelle sue 557 pagine conferma quelle che sono state chiamate all'inizio teorie complottiste, con appunto la devastazione che è stata fatta negli Stati Uniti e altrove, ma ovviamente la corruzione per la situazione negli Stati Uniti nei confronti dei lavoratori a basso reddito, nei confronti delle piccole e medie imprese, con misure assolutamente esagerate. Il rapporto ovviamente non va a chiedersi perché, cioè parla di errori, parla di qualcosa appunto che è stato perversamente messo in atto di Biden, rimprovera Biden le stesse cose che appunto Draghi aveva detto quando era primo ministro italiano, cioè che senza il vaccino il virus avrebbe ucciso, e chi non si vaccinava era un pericolo per gli altri, avrebbe fatto morire, eccetera, eccetera. Questo rapporto dichiara nero su bianco che erano esagerazioni, che sono state dette in malafede, perché le fonti scientifiche per far vedere che questi presunti vaccini non avrebbero protetto i vaccinati dall'infezione erano già disponibili, e quindi sottolinea la malafede del comportamento dell'amministrazione Biden. Su Trump dice qualcosa, però fondamentalmente essendo poi stato Trump messo da parte, diciamo così, alle elezioni del 2020, l'amministrazione Biden, quella che è stata in sella per la maggior parte della durata degli anni pandemici, cioè 2020 a maggio del 2023. Questo testo appunto è, spero che appunto entri nel dibattito italiano, perché afferma una serie di cose che sono assolutamente fondamentali, anche sulla questione delle multe, non nel senso che letterale, perché negli Stati Uniti non ci sono state delle multe a chi non si vaccinava, però ci sono stati degli ordini relativi ad alcuni ambiti, a quello del Medicare e Medicaid, al personale sanitario, all'esercito e le scuole che ricevevano finanziamenti federali, che sono il cui personale è stato costretto, pena la sospensione o licenziamento, a vaccinarsi, anche i dipendenti delle ditte con più di 100 lavoratori. Ora, questa misura è stata dichiarata dal Comitato assolutamente esagerata, infondata, priva di valore scientifico. Il Comitato, che pure crede nel valore dei vaccini, quindi siamo su posizioni chiaramente diverse rispetto a questo, esalta il ruolo che hanno avuto i vaccini, ma sottolinea come l'obbligo sia controproducente. Chi viene obbligato a fare qualcosa ci ripensa, anche se prima era disponibile a farlo, e attribuisce, il Comitato attribuisce proprio a questi obblighi insensati e non scientifici, perché questo è il suo punto di vista, da valutare se le misure prese avessero fondamento scientifico o meno, dichiara appunto che l'amministrazione Biden ha volontariamente e scientemente tradito la fiducia del popolo americano, il quale a sua volta, essendo stato tradito, esibisce oggi una esitanza vaccinale, come viene chiamata, ovvero una non disponibilità a vaccinare se stessi, a vaccinare i propri figli, molto maggiore rispetto a quello degli anni precedenti alla pandemia, e questo appunto è considerato una svolta negativa per quanto riguarda la salute pubblica e attribuita appunto a queste misure insensate dell'amministrazione Biden.
Nei giorni scorsi, ecco, alcune agenzie di stampa parlavano di nuova emergenza pandemica in Cina e una ripresa anche negli Stati Uniti. È anche vero che di tanto in tanto sui giornali escono fuori lo spauracchio di nuove pandemie. Cosa ne pensi, ecco, di tutto ciò, cioè, appunto, di questa talvolta, per quanto riguarda a volte delle false notizie che si cercano di ingigantire, e in relazione anche al libro che è scritto, ecco, lo citiamo, Covidismo, ecco, qual è il tuo pensiero in merito?
Ma la cosa veramente pericolosa è che la definizione light, diciamo così, di pandemia dell'OMS è rimasta al suo posto, per cui basta che qualunque nuova malattia emerga, perché se siamo nelle circostanze di emergenza finanziaria, come lo eravamo nell'autunno del 2019, coloro che riescono a influenzare appunto i governi, perché la disuguaglianza aumenta, come studiamo noi sociologi, e però questo ha delle conseguenze chiaramente, perché l'accentramento del denaro e del potere significa che le grandi corporation hanno sempre più potere nei confronti degli stati, possono influenzare le politiche, possono appunto far sì che l'amministrazione Biden prenda delle decisioni assolutamente non basate sulla scienza e deleterie per la salute pubblica, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale, per beneficiare appunto la parte più potente dell'economia, cioè le grandi aziende multinazionali. Quindi la prima cosa che, come dire, è necessaria per il benessere della nostra specie, parliamo pure appunto al di là delle classi, parliamo proprio di specie umana, è togliere questa, cioè tornare a considerare le pandemie come un problema nel momento in cui sono letali. La malattia Covid non era letale se non in condizioni molto particolari, per persone anziane, gravate da altri problemi di salute. Questo lo abbiamo visto, i tassi di letalità, inizialmente detti dall'OMS, che erano intorno al 3-4%, cioè ogni 100 ammalati, 3-4 ne sarebbero morti, erano esagerati di più di un ordine di grandezza, perché la vera letalità era al di sotto dello 0%. Mentre invece il virus colpiva in modo più serio persone che erano già indebolite, quindi è stato anche sbagliato attribuire come causa di morte il Covid nel momento in cui erano dei casi di cancro, di diabete, di debolezza cardiovascolare, e questo è stato fatto contrariamente a tutte le norme che erano in vigore prima del 2020. 2020 è stato un anno di emergenza, è stato di emergenza mondiale nel senso indicato da Giorgio Agamben, cioè è stato un'emergenza con stato di eccezione in cui si vede il sovrano che prende il potere senza dover rendere conto a nessuno. Questo è stato. Il rendere conto è stato fatto attraverso la propaganda, sui media ufficiali, sui social media, attraverso appunto la cosiddetta lotta alle fake news, a tutti coloro che cercavano invece di avere un dibattito scientifico a partire dai fatti. La dichiarazione di Greg Barrington, che è uscita nell'ottobre del 2020 ed era contraria ai nuovi lockdown, avendo visto intanto la totale inefficienza di questa misura per poter salvare vite umane, perché ci sono delle moltissime ricerche ora disponibili che fanno vedere come il numero dei morti si è innalzato a partire dal lockdown, non a partire dalla diffusione della malattia, perché il lockdown ha portato all'impossibilità a accedere alla sanità pubblica, ha portato alla disperazione di persone che non potevano più lavorare, ha portato a un aumento dell'abuso di sostanze e quindi ha portato ovviamente a morti per overdose, morti per suicidio, morti per altre malattie non curate, non diagnosticate. Quindi questa è la situazione che il rapporto al Congresso degli Stati Uniti delinea nella sua gravità. Questa è l'importanza del rapporto. Quella di fondare attraverso un'indagine che è estremamente minuziosa, sono riportate anche tutte le interviste che sono state fatte, tutte le, appunto, le relazioni al Congresso, il Question Time con i principali protagonisti, da Francis Collins a Anthony Fauci, che hanno preso decisioni nella politica americana. E un'altra cosa appunto comunque interessante, perché è stata attribuita alle fake news e ancora oggi credo che non sia accettata nel dibattito pubblico italiano, è che questo rapporto fonda con interviste, con appunto prove, il fatto che il virus ha avuto un'origine in laboratorio e quindi è persino la malattia ha dei responsabili, in coloro che hanno richiesto e ottenuto dei finanziamenti per la ricerca, per l'aumento di potenza dei virus, e anche coloro che appunto li hanno finanziati, perché non ha nessun senso chiaramente andare a potenziare un virus pericoloso in modo che abbia dei siti di agganciamento alle cellule umane ancora più potenti rispetto a quello che un virus naturale può avere. Questa è una ricerca che ovviamente non ha nessun tipo di applicazione pacifica e non ha nessuna ragione di essere.
Grazie Daniela. Guarda, andiamo in chiusura. Beh, intanto ricordiamo ancora una volta il libro che è uscito prima dell'estate, nel 2024, che è Covidismo, appunto, scritto da Daniela Dadna ed l'editore Trans Europa. Per chiudere, quindi, Daniela, ti voglio chiedere, ecco, a questo punto, facendo un po' un quadro della situazione, che insegnamenti, ecco, possiamo trarre noi dalla gestione Covid, ecco, che insegnamenti possiamo trarre, di cosa dobbiamo fare tesoro, ecco, di quello che è accaduto, ecco, alla luce, ripeto, anche di quello che hai scritto nel tuo libro.
Come comuni cittadini dobbiamo mantenere una sana diffidenza nei confronti delle versioni ufficiali, quello che è stato presentato come una malattia analoga alla peste in realtà era una banale influenza che non curata poteva aggravarsi e poteva portare alla morte, e gli stati non hanno voluto che questo virus venisse curato. La cosa, un altro tesoro che dobbiamo portarci a casa è il fatto che comunque ci sono stati dei dissidenti, ci sono stati medici che hanno curato, che si sono riuniti in Ippocrate.org e anche altre associazioni di medici, ci sono stati intellettuali che nonostante la gogna pubblica hanno denunciato questo come gamberi, come massimi cacciari nel caso dell'obbrobrio del Green Pass. E dobbiamo appunto mantenere una capacità di non mettere la nostra salute nelle mani dei ministeri della sanità, dell'OMS, della polizia che ci dice che dobbiamo rimanere a casa, quando tra l'altro i virus respiratori in passato erano sempre stati contrastati nel momento in cui non c'era penicillina, non c'erano altri mezzi, altri farmaci per intervenire direttamente sulla malattia, con lo stare all'aria aperta, lo stare al sole, arieggiare distanze, quindi esattamente il contrario di quello che ci è stato detto. E dobbiamo appunto cominciare di nuovo, ricominciare a pensare con le nostre teste e a rivolgerci a delle fonti. Non dico che in assoluto quello che dicono gli stati sia sempre sbagliato, ma una sana dose di diffidenza nel momento in cui la nostra realtà viene completamente stravolta. E purtroppo invece in Italia c'è stata obbedienza e c'è stata addirittura la persecuzione di coloro che giustamente disobbedivano e mostravano tutte le falle del discorso.
Bene, mi è piaciuto molto il termine la sana diffidenza, ecco, lo intitoleremo così allora l'episodio di quest'oggi di Interviste Scomode, la sana diffidenza di Daniela Danna. Bene Daniela, io ti ringrazio tanto appunto per la tua disponibilità, abbiamo avuto un po' di problemi tecnici.
A voi, purtroppo io tra l'altro ho un vecchio netbook, sto aspettando, ho lasciato in giro per l'Italia il mio computer e sto aspettando che me lo rispediscano e quindi...
L'importante è che siamo comunque riusciti a parlare, ecco, di covidismo, del tuo libro
e di aver instillato, ecco, nella mente dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici questa sana diffidenza.
Non ci vogliono bene. Dobbiamo rendercene conto, non c'è il buon padre che ci vuole bene.
Bene, quindi ringrazio nuovamente Daniela Danna.
Grazie, salutami Federico.
Sicuramente te lo suggerirò, lui tanto era comunque in ascolto. E, niente, ti ringrazio ancora una volta, ringrazio tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci hanno seguito fin qui in questo appunto viaggio attraverso il covidismo. Io vi rinnovo l'appuntamento per martedì prossimo, sempre alle ore 21, qui su Radiograd e poi in podcast sul sito www.radiograd.it e sul nostro blog. Bene, non mi resta altro che salutarvi. Una buona serata a tutti e tutte.
Le interviste scomode.
Radio Grad, la radio libera e resistente.